tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Danko Jones con Get High. E noi oggi diamo nuovamente il buongiorno, il ben ritrovata qui a Radio Rock, perché insomma lei credo che abbia anche le chiavi della radio. Dovremmo averle consegnato, sì. Alessandro, se non sbaglio,
chiavi d'oro.
Un mazzo di chiavi di oro.
Si fa, no? Quando si consegnano le chiavi della città.
Io le voglio, le chiavi, no, le pretendo.
E allora, guarda, o ti abbassi o alzi il microfono. Ecco, perfetto,
okay,
perfetto.
Scusate,
buongiorno, Maddalena. No, ma le chiavi, beh, pensavo di avessimo già date, scusa.
Volevamo fare una cerimonia un pochino più ufficiale, okay. Dopo verrà anche il sindaco Gualtieri.
Grazie Alessandro, grazie.
È con noi da tanto tempo e torna a trovarci periodicamente Maddalena Mosconi, psicologa, psicoterapeuta,
esperta di adolescenti. Oggi sono in veste di
esperta un po' di tutto, in realtà, nel senso di tutte le tematiche che riguardano. Spesso abbiamo parlato di transessualità,
ragazzi, però
Emilio, no, allora, transessualismo, qua c'è scritto transessualismo,
transgender,
che cazzo
ne so? Persone transgender.
Lo sai che è complicato, eh? Allora, una volta si diceva disforia di genere, adesso non si dice più disforia di genere, ma si dice
incongruenza di genere. Allo stesso tempo, disforia di genere è utilizzato per le persone che soffrono, cioè la disforia vuol dire sofferenza.
Si può utilizzare
il corpo, perché anche là c'è molta differenza, c'è chi soffre meno, c'è chi soffre di più.
Ok, allora però oggi non parleremo di questo,
no.
Ne parleremo la prossima volta sicuramente,
però diremo anche delle cose perché secondo me
certo.
Ha senso,
però parleremo di adolescenti, adolescenti. Innanzitutto vogliamo distinguere questa fascia dell'adolescenza, ecco, più o meno da che età va e fino a che età arriva.
Allora diciamo che 12 anni è l'età in cui si parte, diciamo. Poi ovviamente ci sono tante differenze, no? Però a livello di classificazione, e dovrebbe finire ai 18 anni, cosa che invece adesso non avviene, perché adesso l'adolescenza si è prolungata molto di più. Anche questa fascia d'età chiamata dei giovani adulti, che tra l'altro voi avete detto un poco tempo fa che in Italia c'è il più alto numero di NEET, cioè di quegli giovani adulti che non sono impiegati né in una formazione né lavorano, quindi parliamo appunto di giovani adulti che hanno dei problemi. Vabbè, comunque, per farla breve, genitori, alla fine il problema sono sempre i genitori anche, cioè che tengono questi figli, non li lasciano, diciamo, verso un'autonomia, e quindi questi figli per tutta una serie di cose tendono a rimanere adolescenti più a lungo.
Sono più maschi o più femmine, Maddalena?
Allora, mentre diciamo nelle femmine è più alto il tasso di psicopatologia, adesso scusatemi se parlo magari in modo un po' tecnico, un po', comunque le ragazze soffrono di più, e vabbè, questa è una domanda che ovviamente tu pensi che i maschi tendono di più a rimanere a
essere
con
un po' più bambacioni,
sicuramente questo è un dato di fatto, cioè, non servono ricerche scientifiche per dimostrarlo.
Senti, ma io devo chiedere una cosa, visto che mi associo un attimo prima di entrare proprio nell'argomento, nel vivo dell'argomento, mi riferisco un attimo all'argomento che stavamo trattando sull'alcol, che chiaramente è un tema serio, partito da una questione aperta dal clamoroso di Giorgio Dell'Arte di questa mattina: i giovani non sono attratti dal vino rosso, secondo Sandro Boscaini, re dell'Amarone. Abbiamo fatto una piccola statistica questa mattina. Innanzitutto chiedo a te, Maddalena, proprio a te personalmente, se tu bevi alcolici, cosa ti piace di più, cosa ti
piace. Io volevo rispondere, però dato che mi bevo tutto, ho detto io poi non faccio statistica, perché a me piace birra, vino bianco, vino rosso,
vogliamo dire tutto, ma con moderazione,
sempre, no, con un bicchiere, il famoso bicchiere fa meno male di
male per un bicchiere.
Allora, no, perché qua ci scrive Giorgia, 28-29 anni, vino rosso a cena e gin tonic per il dopo cena. Beh, insomma, dipende poi anche quante volte uno lo fa, se lo fai ogni giorno, se lo fai una volta al mese. Ho 41 anni, per ora stemmia causa gravidanza, ma adoro la grappa barricata, preferisco i vini bianchi secchi ma non disdegno i rossi, adoro le birre rosse e detesto gli amari perché ricordano gli sciroppi. E poi c'è anche Nicola che dice: io bevo tutto tranne la sambuca, e qualcun altro che dice: ragazzi, basta parlare di alcol, vi prego, ho 32 anni, tra gravidanza e allattamento sono quasi 2 anni che non posso bere nulla, prima bevevo vino, prevalentemente bianco e birra, ciao. Dalla tua esperienza, Maddalena, il rapporto, ecco, nel mondo dell'adolescenza, l'incontro con l'alcol, le sostanze alcoliche, rispetto magari a qualche anno fa, è cambiato qualcosa?
Sì. Okay. Come è un po' tutto il discorso che faremo oggi, cioè si è tutto più precocizzato, cioè le problematiche a questi adolescenti arrivano prima rispetto a quando successe, diciamo, alla mia generazione o ad altre. Quindi adesso abbiamo anche ragazzi e ragazze in prima media, in seconda media, che iniziano a bere quindi dagli 11-12 anni, sempre al fine di sballarsi, come dicevamo prima, cioè per trasgredire, anche però per in qualche modo far del male, è un atteggiamento, è un autodistruttivo.
Ma
no?
Certo. Un modo per attirare l'attenzione, pensi, o proprio un'esperienza?
No, è un modo per esprimere un malessere, cioè questi adolescenti cercano delle forme nuove anche per esprimere la sofferenza, e qua ritorna il tema dell'identità di genere, no? Anche perché tutto questo grande aumento di adolescenti, è veramente tanto l'aumento, che dicono non mi sento bene nel mio corpo, voglio essere certo. maschio piuttosto che femmina, quindi è un modo per dire sto male, perché è chiaro che certo. poi ci stanno anche tanti coma etilici che stanno avvenendo, anche maggiori ricorsi al pronto soccorso, perché un adolescente se beve va in coma etilico, arriva al pronto soccorso, e certo là poi si attiva tutto un percorso di cura, che a quel punto i genitori si allertano certo. e iniziano per fortuna a fare certo. qualcosa.
Senti, intanto ci scrivono Michela, che tu hai parlato del fatto che l'adolescenza possa, diciamo così, non terminare, no? allo scadere dei 18 anni, però dice ma può iniziare anche prima, possibile che inizi a 8 anni? Mia figlia ha già crisi adolescenziali, secondo
sì.
lei?
Sì, proprio perché si è precocizzato tutto, anche iniziano, come dire, delle avvisaglie dell'adolescenza anche a quell'età, e io sento tanti genitori che hanno figli di quell'età che dicono già mi sembra adolescente, io dico ovviamente questo non in ambito professionale, ma ad amici, non sapete quello che vi aspetta, perché io, oltre a essere lavorare solo con adolescenti in vari ambiti, perché lavoro sia con adolescenti con incongruenza di genere, sia, allora io dico, sia con adolescenti transgender che con adolescenti cisgender, ecco. quindi in un ambito dove non c'entra niente il tema dell'identità di genere, osservo proprio questo, il fatto che stavo dicendo che io dico ai genitori non sapete quello che vi aspetta, sono esperta di adolescenti, anche perché ho una figlia di 17 anni,
eccola.
Ed è questa, come dire, l'esperienza sul campo che mi sta formando a 300.
Sai che mi incuriosisce sempre tantissimo il fatto che tu hai questo sdoppiamento di personalità tra l'essere una professionista e poi una mamma di, diciamo, che vive il quotidiano, e che quindi poi con tua figlia che approccio hai? Da mamma, da professionista, cioè
no,
vivi anche
Alessandro,
tu un combattimento.
No,
la moglie del calzolaio va in giro con le scarpe rotte.
Esatto.
No, immagino, come fai a mantenere?
È complicato, credo.
No,
no?
Pensa, no? Sono figlia di una psicoterapeuta. Vabbè. Cavolo, io avrò le chiavi.
Allora, aspetta, facciamo così.
Però
ce lo svelerà tra poco. Lasciamo un po' di suspense. Intanto arriva un po' di musica. Loro si chiamano Skid Row. Che noi passiamo mai gli Skid Row. Radio Rock. No, questo è un altro discorso. Si chiama Utah. Gone Wild, cioè la gioventù, insomma, i ragazzi, i giovani che impazziscono, che vanno fuori di testa. Skid Row.
Takes me everywhere. When I look, chance.
lo sono gli Skid Row. Qualcuno ci scrive: malessere o esibizionismo? Malessere o esibizionismo? Io aggiungo entrambi, non so, in alcuni casi.
Devo dire che questa cosa dell'esibizionismo mi urta, perché tanti genitori hanno un po' questa idea, no, che i figli vogliono farsi notare, ma perché soprattutto non è che ti fai notare perché, non so, stai dipingendo un bel quadro, stai scrivendo un bel libro, ma perché ti stai facendo del male.
Cioè. Sì.
E anche quest'altra cosa vorrei sottolineare, di tanti genitori che tendono ad attribuire le responsabilità all'esterno. Allora, mio figlio si fa le canne perché ha conosciuto quell'amico. E tanti che mi dicono: mio figlio è transgender perché è entrato nel gruppo di amici così, no? Senza, perché per un genitore è difficile assumersi le responsabilità, certo. Dire: ma intanto mio figlio forse è lui che c'ha qualcosa, cioè, nel senso che è chiaro che se un figlio va in una direzione che può essere quella di un gruppo, no? Il famoso cattivo gruppo, è perché lui ha delle corde che evidentemente entrano in risonanza, no?
Certo. Senti, ma... sul tema del, insomma, del, diciamo, chiamiamolo del disagio adolescenziale declinato in tutte le varie componenti, noi ci siamo occupati spesso di bullismo e ci siamo interrogati più volte su, io ho detto che probabilmente ci sono delle responsabilità che vanno condivise, però molte volte ci siamo interrogati chi è che doveva fare o che deve fare un certo tipo di lavoro che non è stato fatto: la scuola, quindi l'educazione, a casa, l'educazione dei genitori, l'ambiente esterno, gli amici. Ecco, dalla tua esperienza, dov'è che si nascondono le insidie maggiori e anche, come dire, il lavoro maggiore che dovrebbe essere portato avanti per evitare che queste cose accadano? Scuola, casa, amici, intorno.
Allora, intanto dobbiamo dire che le problematiche degli adolescenti sono legate principalmente a tre fattori, no? Abbiamo la teoria psico-biosociale, cioè intanto si nasce con delle caratteristiche, c'è poco da fare, appunto.
DNA.
DNA.
Sì.
Poi l'ambiente, chiaramente, la famiglia, i genitori, no? Tutto quello che ho vissuto, e là abbiamo per esempio anche tanti traumi, no? Perché
l'esperienza,
per esempio,
cioè,
il bullismo che è fortemente aumentato dall'elementare, medie, ci sono, io poi figuratevi, lavoro con adolescenti transgender, pensate quello che vedo.
Sì.
E quello è un fattore di rischio, è un trauma per un adolescente, quindi fattori ambientali e fattori culturali, perché un altro tema importantissimo del disagio, per esempio, è legato all'uso smodato dei social network di questi adolescenti,
sì,
che adesso stanno uscendo tantissime ricerche che fanno capire quanto è dannoso, soprattutto per le femmine, attenzione, perché stiamo assistendo a una crisi, io secondo me molto importante, delle ragazze rispetto a questi modelli di iperfemminilità che sono mostrati su Instagram e TikTok, dove sappiamo di ragazze che si vanno a rifare le labbra e il seno a 15 anni, quindi anche la seduzione del corpo, ragazzine, sapete, coi calzoncini, no, che si vede il sedere a 11-12 anni che sembrano diciottenni, quindi alcune ragazze vanno contro questo modello, non si sentono di identificarsi in questo modello, e allo stesso tempo questo le fa sentire fortemente inadeguate, perché magari le altre, no, tante ragazze mi dicono, le ragazze popolari mi prendono in giro perché dicono che sono brutta, perché non mi metto lo smalto, e quindi là sempre prese in giro, senso di inadeguatezza, scarsa autostima.
Chiaro. Senti, invece, a proposito del insomma, il governo, dopo i casi di Caivano, Palermo, ha introdotto questa educazione di genere a scuola con lezioni tenute dagli stessi studenti. Leggo su Fanpage, per esempio: arriva l'educazione sessuale nelle scuole, il governo prepara le lezioni contro la violenza di genere. L'educazione alla sessualità arriverà nelle scuole superiori, il Ministero dell'Istruzione ha accelerato i tempi, dopo appunto gli stupri di Palermo e Caivano, tratterà più precisamente di educazione sulla violenza di genere e sul consenso, e sarà guidata dagli stessi studenti. Che ne pensi di questa
iniziativa? Mi sembra un'ottima iniziativa, ti ringrazio per avermi l'ho segnalato, mi stupisce.
Sì, anche a me un pochino.
Mi stupisce, dobbiamo poi andare a capire meglio, no? Sì. Quello in che modo si attuerà, però ecco, tu hai toccato un punto fondamentale, che è quello della scuola, no? E tu dicevi poi in quali ambiti agire. Allora, dobbiamo intanto pensare a genitori fragilissimi, perché questi adolescenti sono figli di genitori fragili, madri depresse, io vedo tante tante madri che stanno male, padri assenti che se ne fregano, che purtroppo, diciamo, questo è un po' un cliché, allo stesso tempo è così. E la scuola, l'altro giorno un adolescente che si taglia, che sta molto male, io le chiedevo, no, perché io chiedo sempre, ma secondo te che cos'è che ti ha portato a stare così male? Sono sempre tanti fattori.
Certo.
E lei intanto diceva la scuola, la prima cosa che mi ha detto è il sistema scolastico, cioè questo sistema scolastico che è fatto appunto, mia figlia ha lasciato la scuola, adesso questo tra parentesi, no, me ne sono anche, ho fatto un'immersione dentro questo tema, perché il tema della competizione, il tema, i compiti, no, la prestazione, senza riconoscere anche le individualità di ogni adolescente e soprattutto, ecco, senza rendersi conto che ci sono adolescenti che possono studiare, stare seduti, altri che hanno bisogno di fare maggiori attività.
Certo.
Vabbè, insomma, il sistema scolastico è...
intanto ci scrivono, volevo chiedere alla dottoressa se non crede che gli adolescenti abbiano il diritto e il bisogno di soffrire. Ma non so, il diritto sembra molto forte come affermazione, il diritto e il bisogno di soffrire.
Certo, cioè è chiaro che se pensiamo alle nostre adolescenze, io sempre consiglio ai genitori di pensare alla loro adolescenza, no? Senza prima giudicare, no? Criticare. Anche noi, chi più chi meno, ha sofferto. L'adolescenza è di per sé un periodo critico. Voi pensate che alcuni la definiscono proprio la malattia, il periodo dell'adolescenza è una malattia, quindi è chiaro che si soffre chi più chi meno in adolescenza, però arrivare a questi livelli di autolesionismo, ideazione suicidaria, tentativi di suicidio che sono aumentati 3-4 volte.
Sì, di questo vorrei parlare anche, ne parliamo magari fra poco, quanto ha inciso il Covid e il post-Covid in questo quadro, nel senso cosa poi è accaduto. Qualcuno dice bisogna anche dire che gli adolescenti sono tutti al lavoro per rielaborare la loro identità, non sanno cosa diventare e quello che etichettiamo come mettersi in mostra alle volte è solo un goffo modo di trovare una loro identità, e ovviamente i modelli che sembrano vincenti nell'immediato e fra i pari sono indubbiamente più suadenti. Ti risulta che sia così? È plausibile quello che dice il nostro ascoltatore?
Allora, spesso, no, quando sento parlare di genitori che mi dicono è una moda, no, soprattutto rispetto ad alcune cose, identità di genere, anche autolesionismo e ideazione suicidaria, perché questi adolescenti si influenzano su TikTok, su Instagram, dove vengono esposti modi per suicidarsi, modi come bisogna tagliarsi, no? Allora, ogni adolescente, ogni generazione esprime il malessere in forme diverse. Io ho 50 anni, ai miei tempi si facevano altre cose, si tendeva a esprimere il malessere più in forme, si dice, esternalizzanti, cioè fare tardi la sera, andare a rave, droghe, no?
Contro le regole, trasgredire la regola.
Invece adesso sono più forme internalizzanti, lato lockdown,
certo,
la pandemia, quindi stare in casa, chiusi, ritiro sociale, depressione.
Chiaro. Prima di mandare un'altra canzone, non è il tema di oggi, però una persona manda questo messaggio, lo leggo così almeno insomma rispondiamo. Una persona si è offesa perché le ho dato del bisessuale, mi ha poi spiegato di essere queer. La domanda è: dottoressa, non pensa che sia divisiva tutta questa battaglia lessicale? Abbiamo impiegato anni per eliminare l'idea di razze diverse e ora iniziamo con mille sigle per il gender. Io dico però, Nanni, se sono due cose diverse, sono due cose diverse, nel senso è giusto pure che te lo facciano notare. Comunque,
sì,
Maddalena,
diciamo che è importante poi chiedere, ma che cosa vuol dire per te essere queer? Cioè io lo chiedo sempre, no? Nel senso che queer è un termine ombrello dove dentro ci può essere tutto. La persona ti sta dicendo non ho un orientamento sessuale, diciamo tipicamente eterosessuale, e quindi ci può essere qualsiasi cosa. Allora, queste tante terminologie io lo capisco, io anche sono la prima che mi faccio dire dagli adolescenti, ma questo cosa vuol dire, che le cose non capiscono, mi sembra che esagerino. Allo stesso tempo dovete pensare che queste sono minoranze, quindi hanno subito il minority stress, quello che subiscono le minoranze, e per loro trovare un'etichetta è come dire non sono da solo, c'è qualcuno che si sente come
senso
me,
senso
di appartenenza, e questo mi fa sentire meglio, e quindi si cognano tutte queste
etichette. Ma poi io credo che non costi nulla, no, ascoltare l'altro e sentire come l'altro vuole essere definito, magari anche, no? Io per esempio prima, introducendo la nostra dottoressa Mosconi, ho detto esperta in transessualità, omosessualismo perché l'ho letto sul sito di Huffington Post, che evidentemente non è giusto. No, perché quando tu clicchi Maddalena Mosconi viene fuori tra i primi risultati Huffington Post Italia, perché tu scrivi
Avevo un bel blog. Sì.
Esatto. Però le cose cambiano, vengono aggiornate ed è giusto anche, come dire, essere attenti rispetto agli aggiornamenti. Ci sono però delle persone, questo lo registro, che credono che questi aggiornamenti siano arbitrari, cioè come dire, c'è uno che si alza in piedi la mattina e un po' come una moda dice da oggi dovete usare tutti quanti questo termine. Per esempio con Emiliano Rubi giustamente ci siamo scontrati l'altra volta in trasmissione, c'era anche Maddalena, sul termine transessuale che non si utilizza più, si utilizza transgender, e quindi insomma bisogna un attimo aggiornarsi sulle cose.
Sì.
Credo che non è facile per tutti, però insomma provare a farlo.
Rispetto a transessuale è importante perché dentro c'è la parola sessuale e la crea poi quell'ambiguità e quei pregiudizi che sono tipicamente associati a questa condizione, quindi
certo.
È importante.
È molto importante, va bene, ascoltiamo i POD con Youth of the Nation e poi torniamo a chiacchierare insieme alla dottoressa Maddalena Mosconi qui in diretta su Radio Rock nel The Rock Show.
Radio Rock Podcast.
Io vi ricordo che se volete rimanere aggiornati su quello che accade nelle nostre puntate, avere i link dei podcast comodamente sul vostro telefonino, le interviste, i dischi del giorno, gli ospiti del giorno, iscrivetevi al canale ufficiale Telegram del The Rock Show, che è semplicissimo, cliccate The Rock Show sul campo ricerca del vostro della vostra app di Telegram e poi cliccate su Unisciti, potete anche unirvi ai canali Telegram di Radio Rock e poi anche di Gagarin Antipop e la soddisfazione dell'animale. Se volete vi mandiamo noi il link di proprio, facciamo tutto il lavoro praticamente, facciamo tutto noi il link per aggiungervi al canale, quindi 3899 106 600, fateci la richiesta e noi vi mandiamo il link per essere aggiunti ora. Allora, dunque c'è chi ci scrive, aspetta che c'è un vocale da farti ascoltare, vediamo un attimo.
Insomma, la dottoressa è alcolisticamente queer, è corretto dottoressa?
Alcolisticamente queer perché dice bevi di tutto, quindi è
grande,
queer.
Definizione tecnica, giusto?
Un riferimento.
Ottimo.
Sentiamo Chiara, vai.
Buongiorno.
Ciao.
Io ho la fortuna di avere degli esempi di amici con figli grandi, la mia ancora è piccola, con dei ragazzi che sono veramente spettacolari, perché cioè, dall'educazione al non vivere disagi, e sono veramente ragazzi spettacolari. Però ho anche fortunatamente un solo esempio dell'esatto opposto, quindi di quello che dice la dottoressa, del fatto che i genitori non si prendano la responsabilità del comportamento sbagliato dei figli. Io ho assistito a situazioni in cui viene blandamente sgridato un figlio che ha appena fatto una cosa sbagliatissima, in cui la madre gli dice però non devi fare così perché vedi poi ti danno tutti contro, quindi non è che non ti devi comportare male perché è sbagliato comportarsi male, è perché poi altrimenti poverino ti danno tutti contro, no? E
è chiaro,
non
è chiaro. Cosa
poi dicevamo proprio
dire?
Questo adesso, no? Mentre parlavamo, cioè della difficoltà dei genitori di dare delle regole e dire di no, perché dire di no per un genitore è molto più faticoso, soprattutto un figlio adolescente, rispetto al dire di sì, cioè devi mettere energie, devi combattere, certo. Devi stare fermo, no? Devi stare fermo, diciamo, sulle tue posizioni, perché poi il rischio è anche dare la regola e poi non seguirla, e questa è una problematica importante. Ecco, poi attribuire le responsabilità all'esterno, no? Quindi non capire che la problematica è proprio anche i genitori, di mettersi in discussione, no? Dire anche ma io cosa posso fare, no? Per cercare di aiutare mio figlio,
certo.
Come anche nei casi di violenza che ci sono state, ecco, questo è un altro tema della sessualità,
certo,
di questi adolescenti,
certo,
che è ovviamente un capitolo enorme. La sessualità sempre, cioè da un certo punto di vista sono esposti sugli porn,
sì,
no? A tutte,
sì,
queste immagini molto precocemente.
Sì.
Allo stesso tempo stiamo anche assistendo invece a un ritardo nell'inizio dell'attività sessuale, cioè come se ci fossero due poli. E anche io sento delle ragazze che mi descrivono dei incontri con ragazzi, cioè veramente di uno squallore, cioè in cui il ragazzo dice vabbè ci vediamo la prima volta,
sì,
si incontrano su Instagram,
sì,
vabbè tu che me fai? E le ragazze che devono accondiscendere alla richiesta del ragazzo, quindi non se ne possono andare via se non gli hanno fatto qualcosa, e ragazzi che poi dice quell'altra mi dice
già la terminologia
è orrenda.
Senso che proprio rende proprio l'idea di come
dice,
è visto
io esco
rapporto
con te, però tu mi devi portare 10 grammi di fumo, portami 10 euro di fumo. E quella che è andata a prendere 10 euro di fumo per incontrare la prima volta questo ragazzo, perché dice, e perché, dico ma perché la prima volta potete parlare?
Ecco, infatti,
dice no, non sappiamo di cosa parlare, e allora ci facciamo la canna per questo.
Questa ragazzi è una cosa inquietante, infatti ti volevo domandare, rispetto a certi casi anche di violenza, anche grave, parliamo anche di stupri, che leggiamo purtroppo sulle cronache, e da un certo punto di vista diciamo che il nostro tempo ci aiuta perché abbiamo a disposizione gli strumenti tecnologici che fanno uscire fuori queste notizie più di prima, però questa roba qui è, non voglio dire la normalità, si spera che non lo sia evidentemente quando si parla di violenza, però insomma è un fenomeno più frequente di quanto non si pensi, o rimane comunque ancora grave ma per fortuna marginale, cioè mi sto riferendo a questo modo anche un po' deviato di vivere la sessualità, che evidentemente un po', io non voglio, allora non voglio puntare il dito contro la pornografia, perché poi la pornografia è stata anche per colpa della, no, anche della nostra politica e delle nostre istituzioni, è stato anche il modo in cui molti ragazzi sono avvicinati, educazione sessuale. Sì. È chiaro che poi viene distorta nel momento in cui tu pensi che il meccanismo deve essere quello lì che vedi, certo, che vedi là. Allora, quanto è grave, ecco, diciamo, questo problema?
Sì, è grave soprattutto nella misura in cui non ci sono i genitori che parlano. Cioè, io dico sempre ai genitori, ai padri soprattutto, comincia a parlare a suo figlio, no, di 12-13 anni, non so, sì, della masturbazione, sì, dell'eiaculazione, di cosa significa. Racconti la sua esperienza. Quelli mi guardano con una faccia angosciata, sì, perché non ce la fanno a parlare. È tabù, cioè stiamo ritornando, ragazzi, indietro. Quindi è imbarazzante, difficile, hanno tutte queste difficoltà.
Io
quindi
penso,
se è solo YouPorn,
certo, rimane quello, una cattiva maestra.
E anche, scusate, tutto il tema delle le app di incontri. Quindi io prendo o scarto cestino, certo, e lo fanno così. Guardate anche
che il
fuori.
Il sistema è proprio, se voi pensate a come funzionano alcune app, no? Che è proprio come se fosse in catalogo. E ti restituisce un'idea distorta di quello che è un incontro, una scelta, un guardarsi. È proprio, è come se tu sfogliassi una pagina. Cioè, proprio...
Io credo che penso che avete detto una cosa, cioè è stato accennato un tema, che quello lì del parlare con i propri figli, no? Io penso sia fondamentale per due motivi. Primo, perché io penso che ai ragazzi, ai bambini prima, e poi se l'hai fatto prima te lo ritrovi anche poi in fase adolescenziale, fermo restando che i problemi poi ci sono comunque, le cose si possono spiegare e le cose le possono capire tranquillamente, primo. Secondo, cade anche un po' quella patina di tabù su alcuni argomenti che rimangono, capito, che devono essere nascosti, che devono essere, cioè è chiaro che ora, a me è capitato, io forse l'ho raccontato, no, non credo l'ho raccontato in radio, ma insomma, camminando per strada ero con la mia fidanzata e la figlia della mia fidanzata. A un certo punto c'era, camminando in strada, avevano scritto con la bomboletta spray, avevano fatto una scritta in terra, no? C'era un pene stilizzato e poi la scritta "sborrate qui". Ok? Allora la mia fidanzata, la bambina fa: "Mamma, che vuol dire questa scritta? Che vuol dire questa?" Poi sembra che ci abbiano i radar sulle, sì, cose. E mamma, e la madre fa: "Te lo spiega Emilio". Oh ragazzi, si può spiegare tutto, certo. Cioè, si può spiegare tutto con calma, e dice una parola da non utilizzare, che è una parola molto volgare, da non utilizzare in certi contesti, che non va utilizzata, che racconta quello che accade quando il pene, ragazzi, si spiegano le cose, si spiega, esistono, poi si non spiega. Sarà facile, però se fa, uno fa un,
però
figlio,
pure
se fa,
ragazzini a queste domande inopportune, ma insomma crescete un po',
cioè, no. Ma io capisco la curiosità del bambino, cioè, no, certo, del bambino dell'adolescente, cioè, esatto, è bello, però ragazzi, bisogna purtroppo, sì, comunque
un altro tabù volevo dire importante, sì, è il tema della morte,
sì,
perché il tema, esatto, del suicidio, cioè io quando vedo un adolescente gli chiedo sempre, perché lo so, hai mai pensato a farla finita? Nel momento in cui tu fai questa domanda a un adolescente si apre un mondo, cioè loro dicono: "Ah, ma ne posso parlare allora, non è qualcosa che mi devo tenere", no? E quando si sentono rassicurati rispetto, guarda che tanti ragazzi come te pensano a questa cosa,
certo,
parlare della morte, per non parlare di quanti bambini vengono privati del funerale.
Sì, è vero, non lo portano
al funerale dei
adesso
nonni,
non si deve
sapere. Anche i cartoni, no?
Deve
prima
essere,
dice,
sì,
Bambi,
sì,
la cosa, bella mamma, adesso, senti, non li fanno più che...
Senti, però, sono parecchi messaggi,
se
voglio
si dovessero
leggere...
proteggere, sì, da tutte i, come dire, certo, i problemi, certo, della vita, delle cose brutte,
Che però esistono, e poi, certo, dopo... Senti, Carlotta scrive: "Può essere sbagliato parlargli prima della sessualità a tutti i livelli, 7-9 anni? Alcune mamme mi accusano di trasmettere informazioni che non vogliono i loro figli conoscano". Può essere sbagliato parlarne...
Allora, Una cosa importante è quando il bambino fa la domanda,
sì,
allora vuol dire che quello è il momento giusto,
sì,
cioè alle domande dei bambini bisogna sempre rispondere, non fare vaghi, certo, non troppo precocizzare adesso, insomma,
certo,
poi è chiaro che se si entra in contatto con certi contenuti, come è successo, no, nel tuo caso,
nel mio caso,
allora,
sì,
lo spieghi, non è che così dal nulla, no, ecco, un po' è importante seguire anche proprio il bambino, la sua crescita e i suoi bisogni di capire le cose del mondo.
Bello questo qui, no? Se il bambino fa la domanda vuol dire, che ha, è pronto, è e ha la curiosità e la necessità di sapere quella cosa. Io ho due figli, una ragazza di 14 anni con cui, a differenza di mia moglie, riesco a ragionare, e un figlio di 6 con carattere, questa differenza di mia moglie a ragionare, e un carattere di 6, figlio di 6 con carattere oppositivo che non riesco assolutamente a prendere, urla per ogni cosa e mi saltano i nervi a ogni urlo, non riesco a capire cosa ci sia dietro le urla, non riesco a capire come comunicare con lui. Da qualche tempo mi sto facendo aiutare, ma a differenza di qualche anno fa, quando ho fatto un percorso personale, non riesco a vedere i risultati, e ho il terrore di quando sarà adolescente.
Allora, questo è proprio un classico esempio di quello che dicevamo prima, di quanto la biologia entri, no? Di quanto comunque la componente è biologica con la quale nasco. Allora, quel figlio evidentemente ha delle sue caratteristiche di irascibilità, irritabilità, insomma, e là ovviamente si apre un mondo che sono diverse dall'altra figlia. Allora, in alcuni casi vale la pena magari di far vedere il bambino, farlo parlare con una psicologa, e anche là si apre un'altra parente. No, gli psicologi. Se io porto mio figlio si traumatizza.
Ancora così stiamo.
Così stiamo. Mentre invece per i bambini è anche un'esperienza arricchente, bella.
Certo. Allora, ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco con l'ultimo intervento insieme alla nostra dottoressa Maddalena Mosconi.
You didn't want us anyway, and now I'm
Euthanasia, che è una crasi tra eutanasia e youth, cioè la gioventù, insomma l'adolescenza, potremmo dire. Loro sono i Megadeth, da un disco che portava proprio questo stesso titolo e che aveva questa immagine terrificante in copertina con questa donna che stendeva su questo enorme stendino che andava avanti per tutta la, tipo una vallata, questi bambini dai piedi, no? Era un'immagine molto evocativa. Dunque c'è Greg che ci scrive: buongiorno dottoressa, consiglierebbe qualche lettura, magari non troppo tecnica tra virgolette, per approfondire le tematiche di genere e capisci qualcosa in più? C'è qualche lettura che si può fare? C'è qualcosa che si può consultare?
Allora, di libri ce ne sono moltissimi, vi consiglio di andare sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità che si chiama Infotrans, dove c'è bibliografia e filmografia, anche sì. Questo è molto interessante, là trovate tanti testi, sia romanzi, cioè è anche utile leggere le esperienze delle persone, che tante esperienze che hanno, le persone che hanno fatto il percorso poi scrivono, libri scritti dai genitori, insomma quello certo. Fa capire bene.
C'è Davide che dice: mio figlio ha 7 anni, gli ho sempre parlato di tutto senza problemi ed è una liberazione per me, quello che cerco di fare è anche rispondere alle sue domande con tranquillità, facendo trasparire la totale assenza di tabù. Insomma, se si riesce a farlo, questo mi sembra...
Sì, ecco, un'altra cosa importante, cioè io penso che è importante far vedere ai nostri figli anche che noi proviamo delle emozioni, allora certo. Ci sono tanti genitori che hanno difficoltà di farsi vedere piangere, no? Di farsi vedere, e allo stesso tempo quelle sono le emozioni della vita e i nostri figli attraverso di noi le conoscono, quindi ecco, non è che bisogna essere appunto lucidi, freddi, distaccati, no? Anche certo. Dire, io per esempio a mio figlio dico, certo mi crea un po' di difficoltà magari parlarti di queste cose, no? Sono un po' imbarazzata, certo. Si può dire esplicitamente, questo aiuta.
Certo, dire tranquillamente, esprimere se stessi anche tranquillamente, mm-hmm. Credo che possa essere molto apprezzato. Abbiamo accennato un attimo al discorso Covid, cioè quello che è accaduto durante, ma soprattutto dopo, cioè cosa è cambiato, diciamo così, negli adolescenti, nel rapporto fra di loro e anche nell'inserimento, diciamo così, della società, nella scuola,
sì,
dopo il Covid.
È stato, diciamo, ha comportato un aumento vertiginoso delle problematiche legate all'isolamento sociale, ai vissuti depressivi, al stare fuori dal mondo per tutto quel tempo, alla DAD anche, e la DAD apre tutto un altro tema, che è quello del farsi guardare, allora di adolescenti che hanno proprio talmente tanta difficoltà rispetto alla loro identità e al loro corpo, non parlo solo di transgender, tant'è che poi sono aumentati i disturbi alimentari, l'anoressia, che non la webcam gli creava una crisi terribile far vedere il loro viso, certo. No? E quindi maggiore queste problematiche più internalizzanti, sono aumentati i ricoveri in neuropsichiatria infantile, i tentativi di suicidio, tantissimo.
Certo. Invece sul tema del, due parole vorrei dire anche, ho accennato che noi ce ne siamo occupati, cerchiamo di occuparcene spesso, no? Il tema del, diciamo, in generale del bullismo, nello specifico del cyberbullismo, che chiaramente sta per forza di cose, insomma, è aumentato molto. Sai, è difficile poi dare dei suggerimenti, anche perché poi le persone che rimangono vittime di queste cose, è chiaro che non è che gli puoi dire: ah, ma che te frega, no? Come no, tutte le cose di grande complessità, di grande tensione, che sono vissute come dei veri e propri drammi da questi ragazzi, però effettivamente che cosa si può fare, com'è la situazione e che cosa si può fare per intervenire?
Allora, è molto aumentato il bullismo in sia dalle scuole elementari, medie, bullismo insomma che è fatto di tante forme diverse, prese in giro, no? Dalla più semplice appunto al cyberbullismo. Allora, il problema è che poi gli adolescenti che lo vivono hanno paura, cioè non lo dicono, e questa è la cosa anche più spaventosa, cioè nel senso che quando un adolescente me lo dice, dico: ma l'hai detto ai tuoi genitori? Cioè è importante fare qualcosa, farlo presente alla scuola, cioè l'adolescente deve capire che certe ingiustizie certo. Non devono passare certo. E loro invece si vergognano a dirlo, allora anche là forse i genitori devono essere attenti ai segnali che mandano i figli, perché magari un figlio non lo dice esplicitamente, allo stesso tempo gli adolescenti manifestano dei segnali di malessere molto evidenti, che sono per esempio l'assenza a scuola, il disinvestimento scolastico, cioè andare peggio a scuola, non uscire più con gli amici, chiudersi nella stanza,
non mangiare anche,
e certo anche tutti i disturbi alimentari, no? Quello ovviamente è un altro tema importante legato al corpo, legato alla difficoltà della ragazza, no? Delle donne in questa epoca storica. Quindi ecco, i genitori devono essere attenti, ma per essere attenti devono stare sufficientemente bene. Cioè, se io genitore, lucidi, ovviamente sto male, ho i miei cazzi, scusate la parola, tra il lavoro, tra il rapporto di coppia, frustrazioni, e sono chiuso in me e penso alle mie cose, di certo non avrò la lucidità per vedere un mio figlio che mostra questi segnali.
Due cose al volo. Allora, la prima è questa: su questo aspetto qui del diciamo di quello che possiamo fare, io ho notato una grandissima difficoltà a trovare un equilibrio da parte dei genitori, con cui ho avuto modo di parlare anche i nostri ospiti. C'è un insomma, importante ospite che è venuto a trovarci tempo fa, ovviamente non dirò il nome, che fuori onda mi diceva: io ho una figlia adolescente che sta lasciando la scuola e non vuole più andare a scuola, cioè non va più a scuola, lei non esce di casa, si è chiusa in casa e non partecipa alle lezioni scolastiche, quindi sarà bocciata perché e lei vuole, non è interessata. Io ho un fottuto terrore dei suicidi adolescenziali, quindi non voglio le ho detto: fai quello che ti senti, fai quello che vuoi fare, non vuoi andare a scuola, non andare a scuola, l'ho lasciata libera, perché ho paura che poi, come dire, reprimendo. Ora, qual è però l'equilibrio tra il, come dire, guidare una scelta, aiutare, anche mettere dei limiti, e però il non voler poi certo, rischiare, perché poi diventa anche quasi, scusa il termine, però diventa quasi anche un ricatto emotivo.
Questo
per certi versi
lo trovo tanti genitori che mi dicono: io non gli faccio fare perché ho paura che si suicidi, ovviamente quando stanno già male.
Certo.
Allora chiediamo aiuto, cioè se un figlio lascia una scuola così, quello è un segnale importante, vuol dire che c'ha qualcosa, se non esce di casa maggior ragione. Allora è chiaro che poi là si attiva una fantasia del genitore e là c'è un altro mondo, cioè perché lui c'ha così paura dei suicidi, chissà che cosa è successo, no? Però ecco, farsi aiutare penso che sia...
Io penso che la parola chiave di tutto questo è anche l'ammettere di poter chiedere aiuto, non cercare
di non essere perfetti,
come
essere...
tante volte, come hai detto te Emilio, cioè ci rompiamo un braccio, andiamo, no? E mettiamo il gesto al braccio.
Esatto.
E a volte serve anche con i nostri percorsi mentali, la nostra crescita,
che veramente bisogna capire, cioè nel senso, cioè, se noi ci rompiamo un braccio, mai ci verrebbe da dire: ma oggi non sistemo
oggi
da solo, no, vai all'ospedale,
fermo
vai.
Per paura che mi si stacca.
Sì, no. Io faccio sempre, mi piace tanto questo che dite, perché faccio sempre questa metafora con i genitori che non lo capiscono i problemi psicologici, sono cazzate, sei pigro, non ti alzi. Allora, io, vostro figlio si è rotto una gamba, pensate che vostro figlio ha la gamba rotta, quindi è inutile che gli chiedete di andare a scuola, di fare sport, no, tutte le cose, perché così lo fate sentire ancora peggio.
Certo.
Adesso dovete fermarvi, pensare alla gamba rotta, mettere il gesto, la riabilitazione, e poi potrà camminare. Però ci stanno, ovviamente si sottovalutano i problemi psicologici, sappiamo che non sono considerati.
Certo. Sta andando un pochino meglio secondo te per quanto riguarda questi genitori, no? I genitori di 40 anni oggi, i quarantenni di oggi più o meno, 40, 50, insomma 35, 40, rispetto magari alle generazioni precedenti, io vedo, analizzando anche da quello che mi scrivono gli ascoltatori, non so, bambini per esempio delle elementari che non hanno in classe dei ragazzi neri, dei bambini neri, dei bambini che vengono da altre culture e non fanno differenze in molti casi, per loro tutto uguale, come giusto che sia, come stanno così. Poi però vedo anche dei meccanismi chiaramente presi dalla famiglia, legati per esempio a determinate cose che riguardano la sessualità, cioè che ne so, due bambine che si baciano, una cosa, no? E che il bambino non può aver pensato da solo, evidentemente.
Certo, ovvio.
Quindi, come siamo messi rispetto a prima? Cioè, vanno meglio alcune cose, peggio complessivamente?
Allora, sicuramente, no, sappiamo che dietro ai bambini ci sono i genitori, quindi io, figuratevi con i bambini transgender, no, seguo tanti bambini e bambine che hanno fatto la transizione sociale, quindi si presentano con il genere percepito già alle elementari, e il problema non sono, io dico sempre, i bambini, il problema sono gli adulti, i bambini, come avete appena detto, con tutto questo. Allora, io adesso non so dire se va meglio, se va peggio, ecco, non mi sbilancerei. Quello che mi sembra che anche che stiamo assistendo è anche una regressione su alcuni temi, sia legata a questi stereotipi femminili e maschili, no? Ieri sono passata davanti a un negozio di animali, tutte le cose rosa per il cane, le cose celeste per il cane, cioè ovetto Kinder che prima era così, adesso è celeste o rosa. Tutto questo tema anche della sessualità, allora dobbiamo fare attenzione, però allo stesso tempo stiamo anche andando avanti su alcuni altri temi, quindi insomma un po' dobbiamo barcamenarci tra queste due polarità.
Maddalena, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo presto ancora con noi. Maddalena Mosconi, psicologa, psicoterapeuta, anche noi ti vogliamo bene, abbiamo parlato di adolescenti e torneremo a parlare anche di altre questioni di cui ti occupi, molto importanti. Ci fermiamo, torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show.
Ciao, tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.